Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, 40ª edizione del Torino Film Festival. Io sono Angela Prudenzi e saluto Luca Ferri e Amleto Marco Belelli, non mi posso sbagliare, non mi devo sbagliare, che noi conosciamo come Divino Otelma, e sono qua per presentare l'ultimo film di Luca, che si intitola appunto Vita terrena di Amleto Marco Belelli. Luca, tu sei un habitué di Torino, ci hai ormai abituato in questi ultimi anni a esplorare vite straordinarie, e non potevi che esplorare anche quella del Divino Otelma, ovviamente.
Allora, buongiorno a tutti, buongiorno Angela. Mi sono avvicinato alla figura del Divino Otelma molto tempo fa, con un'idea di film completamente diversa, perché il film doveva essere girato a Genova in presenza, nelle canoniche 5-6 settimane che avevamo ipotizzato come planning per la realizzazione. Poi poco prima di partire per Genova c'è stato un blocco, il blocco pandemico, quindi siamo rimasti tutti impossibilitati dal muoverci, e quindi avevamo due alternative: o non fare il film, oppure ripensare un altro modulo, un'altra struttura, perché anche lì c'è una struttura, un'idea molto schematica, che chiaramente è stata abbandonata, e quindi con molta diffidenza, perché l'utilizzo di queste nuove tecnologie non è mai entrato in un mio film. Io ho lavorato moltissimo con la pellicola, col 16 mm, con l'8, quindi pensavo di fare un film con Skype, con un telefonino, probabilmente un anno fa, due anni fa, sarei inorridito all'idea di utilizzare questi strumenti. Però avendo solo quello a disposizione ci abbiamo provato, e onestamente il risultato mi soddisfa molto, perché quest'ulteriore limite, quest'ulteriore difficoltà, quest'ulteriore handicap si è rivelato comunque proficuo, perché ha distrutto l'idea originale, e sulle ceneri di quell'idea abbiamo dovuto, anche con l'apporto del montatore Andrea Miele, che non è solo un montatore ma è quasi una figura con il quale abbiamo, diciamo, riscritto, ripensato appunto questo film, insomma ci siamo trovati tra le mani un oggetto, un UFO ancora non identificato, che di cui comunque siamo molto fieri.
Divino Otelma, lei negli anni ci ha abituato a un'immagine di sé molto colorata, in cui così sono accentuati i lati più bizzarri, più eccezionali, no? E invece in questo film ha accettato di mettersi a nudo. Un passaggio che viene anche dopo un periodo in cui lei si è quasi messo in silenzio, no? E invece è tornato a parlare.
Stavo laureando, allora dovevo concentrarmi sulla mia settima laurea.
Scusi.
Dicevo che mi stavo laureando e stavo scrivendo la tesi sulle streghe, e quindi avevo bisogno di tempo. Avevo bisogno di tempo. Sì.
Sette lauree?
Sì, sette.
Quali? Ce li racconti?
La prima è scienze politiche, poi storia, poi alla Sapienza scienze storico-religiose triennale e specialistica, poi antropologia culturale ed etnologia, poi metodologie filosofiche, e l'ultima, quella del 9 febbraio, letterature moderne e spettacolo, con una tesi appunto sul Malleus Maleficarum, che è il famoso testo bestseller, tra l'altro per l'epoca, ristampato innumerevoli volte, che serviva per mandare a rogo appunto queste signore.
Ecco, filosofia, di filosofia ce n'è molta in questo film, perché chi si aspetta un Otelma che racconta un qualcosa che stupisce, che no, ecco, si parla di magia, si parla di qualcosa che attrae per bizzarria, si trova di fronte invece a un racconto completamente diverso, in cui si parla dell'esistenza, si parla del tempo, si scava a fondo in che cosa è l'essere umano.
È il senso della vita, certo.
Sì.
La domanda qual è?
No, la domanda appunto è che il suo rapporto con la filosofia poi viene fuori molto bene in questo suo raccontarsi per la prima volta in un'essenza diversa.
Ma di solito noi rispondiamo appunto ai quesiti che vengono posti, quindi chiunque ci ha chiesto nel corso degli anni di rispondere o chiarire aspetti dell'esistenza terrena, il senso appunto della vita, se la morte esiste o è soltanto un'illusione. Non è che non abbiamo risposto, abbiamo risposto quando ci è stato posto il problema, a seconda del contesto, a seconda delle domande, degli interessi dell'interlocutore, ma non abbiamo mai rifiutato di rispondere a nessun tipo di domanda, ma anche se avevamo spesso il dubbio che poi le risposte non sarebbero state capite, come abbiamo constatato anche ieri in alcuni casi, era evidente che alcuni ascoltatori non capivano assolutamente nulla di quello che stavamo dicendo, ma altri sì, altri invece sì, anzi è stato incoraggiante sapere che alcuni avevano in effetti capito, insomma.
Luca, un incontro per te credo abbastanza rivoluzionario all'interno della tua filmografia, perché non solo l'hai detto prima, perché hai dovuto mettere in campo un dispositivo diverso per raccontare, no? Perché hai raccontato a distanza, ma anche perché appunto ti sei confrontato anche tu in maniera diretta questa volta e non attraverso le immagini e il racconto con delle domande cruciali che sono poi oggetto sempre del tuo cinema.
Sì, è stato molto, molto formativo. E poi c'è anche un'ulteriore sfida che il film vince, che è quella di non cedere alle lusinghe del pop, nel senso che oggi viviamo in un'epoca dove spesso si tende sempre a considerare l'avanguardia, la ricerca, piuttosto che anche un certo tipo di atteggiamento rigoroso, viene sempre comunque deprivato, depotenzializzato, deve essere sempre potabilizzato, no? Deve essere sempre abbassato, perché bisogna essere pop, bisogna essere piacevoli, bisogna comunque avvicinarsi al pubblico. Secondo me questo film è l'esempio di è l'opposto, non c'è nulla di, non c'è questo tipo di atteggiamento, nonostante stiamo parlando di una figura che apparentemente si porta dietro tutta una serie di retaggi di questa natura, ma invece il film va in una direzione completamente diversa, e forse questa è una degli aspetti proprio più forti e soprattutto riusciti di quest'opera alla fine.
Sono d'accordo con te, è anche una sorta di flusso di coscienza nel quale si finisce per ritrovarci un po' tutti, perché si racconta appunto poi il malessere che ognuno di noi si porta dietro e le domande alle quali non troveremo mai risposta, e quindi ci mette di fronte a qualcosa di molto forte. Non mancano però i racconti privati, perché in questo flusso il Divino Telma si mette a nudo.
Sì e no, ecco.
Subito sconfessata.
No, sconfessata, ma scherzo. Diciamo, in parte è così, però tenendo conto delle molte cose che non sono state dette e di altre che possono essere interpretate in vario modo, diciamo che permette il film certamente di squarciare leggermente il velo. Però altri aspetti non sono stati ancora né affrontati né sviscerati, sono sullo sfondo. E poi c'è anche il fatto che un ascoltatore oppure anche un visore non necessariamente, anche ascoltando alcune parole, alcune espressioni, poi capisce cosa c'è dentro. Perché le parole possono essere interpretate in vario modo, secondo il livello evolutivo dell'ascoltatore. Quindi se il livello evolutivo è basso, riuscirà a capire fino ad un certo punto. Se è più elevato, naturalmente approfondirai capirà molto di più. Quindi non è solo un problema che riguarda colui che spiega, che parla, è un problema anche per chi ascolta. Si tratta di capire qual è il suo livello di evoluzione, perché non siamo tutti uguali. Quindi,
per finire, Luca, tu sai dare una risposta a chi è il divino Telma adesso? Ti metto in difficoltà, eh?
Bella domanda. Ma è un film che non ha, lo dicevamo anche ieri, non ha pretese di biografia, non vuole raccontare la biografia, non lo considero un documentario, è un film a tutti gli effetti, canonicamente un film. È un film anche molto pudico, quindi non, alcuni temi anche un po' come ci si aspettava che potessero essere trattati non sono stati volutamente toccati. Forse per la prima volta in un mio film ho avuto tanto girato, perché per forza lavorando in analogico comunque c'è un grossissimo costo, quindi questa volta con questi strumenti non c'era nessun tipo di costo proprio di registrazione, quindi per la prima volta il montatore si è trovato circa 70 ore a disposizione, quindi il film poteva essere completamente diverso. Quindi ci sono degli aspetti che sono emersi comunque che non sono stati volutamente inseriti, perché non ci interessava fare un lavoro biografico, ci interessava che soprattutto emergesse un'idea di fare cinema, che non deve mai mancare secondo me in un autore, e chiaramente è un'idea di fare cinema al servizio di Marco Amleto Bellelli, perché era questo l'obiettivo, cioè è un'idea di cinema che deve essere non arrogante, non dispotica, deve essere funzionale all'argomento, al tema, alla figura con il quale ti stai interfacciando. Ecco, questo è quello che secondo me oggi è indispensabile perché una persona possa fare cinema. Io quando vado al cinema non ho bisogno di vedere solo un racconto, non mi aspetto solo di vedere una biografia, un racconto, una bella storia. Io voglio vedere il tuo punto di vista, voglio vedere il punto di vista dell'autore.
È stato bravissimo nel non rispondere, non so se è chiaro, se te la sei cavata bene.
Vabbè, è un classico del mio,
classico appunto, anche quello ti rispecchia.
È bello che non ho citato Manganelli, quindi
no,
va bene così.
È andata bene. Allora, io ringrazio molto Luca Ferri, Amleto Marco Bellelli per essere qua con noi. Ricordo che il film è in concorso documentari a Torino 40, Vita terrena di Amleto Marco Bellelli, e questo è Fred Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.